Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
What is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Well, wait, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
What is it that you want to do?
I'm gonna get deep down, I said. I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey!
We want to be free to do what we want to do.
In collaborazione con il gruppo Radio Amore.
Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Beh, assolutamente, rigorosamente, vabbè, siamo in diretta, dai, sì. Siamo in diretta 8 minuti dopo le 19, inizia puntuale. Beh, è iniziato da qualche minuto, visto e considerato che Primal Scream hanno impiegato e hanno impegnato i primi 4 e passa minuti di questo nostro appuntamento. Buonasera a tutti, oggi è il 12 luglio 1990. Vi domanderete che c'entra questo. Beh, sì, se ci avete seguito nelle ultime settimane, questa nostra nostra vicenda del viaggio a ritroso nel tempo, quest'oggi arriva sulle spiagge dell'estate del 1990. Nel 1990 era appena finito, il 12 luglio stava per finire Italia 90, il mondiale, giusto visto che siamo in argomento, ma era anche un momento musicalmente interessante e di grandi contraddizioni, ma ve lo spiegherò tra un attimo. Se mi darete innanzitutto il tempo per poter salutare chi si è messo in ascolto o chi è in ascolto anche incidentalmente solamente ora, benvenuti, questo è Rumori in FM, magazine radiofonico di suoni e pensieri provenienti dal mondo del rock indipendente ed alternativo. Noi normalmente ci occupiamo della diffusione di novità provenienti dal mondo del rock indipendente e dintorni, anche se in questo ultimo spezzone della programmazione di Radio Zammù nel mese di giugno e di luglio abbiamo deciso di diversificare dedicando ogni singola puntata in un viaggio a ritroso nel tempo che di 5 anni in 5 anni, partendo proprio dal 2010, dovrebbe ma non è così, doveva nella logica iniziale arrivare a toccare il 1980. Temo che però non ci si arrivi, perché nel frattempo sono successe un paio di cose. Innanzitutto un'assenza ingiustificata del sottoscritto, un quinquennio che ci ha impegnato probabilmente forse più del dovuto, è stato il quinquennio 1900, anzi il momento 1995, che diversamente da quello che pensavamo ha avuto bisogno non di una ma bensì di due trasmissioni per potervi dare una fotografia di quello che succedeva nel mondo della musica all'epoca. E siccome ci abbiamo preso gusto e ci piace raccontare non solo la musica ma anche raccontare noi stessi, perché nel momento in cui mettiamo in piedi una playlist che racconti l'estate del 1990 piuttosto che del 95 e dell'85, non facciamo altro che raccontare un po' come eravamo tanti anni fa, e quindi aprire questo album delle fotografie, ovviamente scandite, immagini scandite da musica, musica a cui leghiamo ricordi, a quel punto ci è sembrato assolutamente impossibile riuscire a parlarvi del 1990 in una semplice trasmissione. Non è assolutamente fattibile questa cosa, ne abbiamo preso atto ieri sera quando abbiamo visto la lista dei titoli che avremmo voluto farvi ascoltare per raffigurare, per raccontare quel momento storico della musica e del rock a livello internazionale. Quindi abbiamo deciso, bene, chi se ne frega, non saranno 30 in 6 ma saranno 20 in 6, vorrà dire che poi gli anni 80 proveremo a raccontarli quando capiterà, boh, sotto Natale forse, non lo so, però sicuramente con il 1990 si ferma la nostra storia a ritroso nel tempo, perché all'estate del 1990 sarà dedicata questa puntata e la prossima che sarà sostanzialmente la nostra ultima puntata di Rumori in FM prima delle vacanze estive. Detto questo, io sono Antonio Vetrano, sto con voi ogni lunedì pomeriggio dalle 19 alle 21 dalle frequenze di Radio Zammù 101 in FM per chi ci ascoltasse attraverso la classica radiolina, mentre invece www.radiozammu.it se avrete deciso di ascoltarci attraverso lo streaming su web. Questa nostra trasmissione, come tutte quante le altre, le potrete poi andare a prelevare in download gratuito su www.rumori.net, c'è una sezione dedicata a Rumori in FM, ricordo rumori.net è un portale, una web fanzine che si occupa di musica, della diffusione di musica, dell'organizzazione di eventi non convenzionali laddove si diffonde musica, ha una sua redazione che si occupa di recensire, di raccontarvi e di scrivere di musica per raccontarla a voi che lo ascolta dall'altra parte. Detto questo, chiudiamo la parentesi con i normali preamboli e ovviamente tutto ciò che è di preliminare sta prima di entrare nel merito della faccenda. Perché il 1990 non siamo in grado di raccontarvelo in due ore, lo capirete tra breve. Io ho voluto fare un po' alla Quentin Tarantino, no? Cioè partire con la fine di questa storia, perché la fine di questa storia è proprio rappresentata dai Primal Scream. E ovviamente ogni storia ha un suo protagonista. In questo caso ovviamente il protagonista è colui che sta dietro il microfono e che vi racconta chiaramente la musica così come la percepiva. Nel 1990 ascoltare musica non convenzionale, chiamiamola alternativa, così ci leviamo il pensiero subito, significava essere in un momento piuttosto confusionario, soprattutto in Italia. Eravamo in una fase di totale declino di quello che veniva definito come gotico, dark e via discorrendo. Il sottoscritto non si poteva esimere da questo tipo di ragionamento e quindi era nel pieno della sua darkitudo, se così la vogliamo mettere, e ovviamente si rendeva conto, probabilmente come pochi altri, che quello che stava vivendo era un momento di declino, era qualcosa che era già finito altrove, in Europa soprattutto, ma che in Italia ancora stentava a scemare, stentava a declinare. Peraltro, insomma, la nostra città ha sempre vissuto di riflessi molto lontani, quindi parlare di queste cose in una città che è sempre stata molto avvezza ad ascolti musicali stelle strisce, rock americano prevalentemente, i REM, soprattutto durante gli anni 80, i primi 90, insomma, chi ascoltava rock probabilmente ascoltava quello che noi definiamo il rockettino, no? Cioè quelle cosine così molto easy, molto light, che poi dopo le abbiamo rivalutate, le abbiamo inserite in un contesto forse un po' più consapevole, ci siamo resi conto che in mezzo c'era della roba davvero importante. Ma si sa, la musica quando si è giovani è un po' come essere tifosi di una squadra di calcio, no? Sei tifoso, non sei ascoltatore, sei tifoso, sei supporter. Allora per quel gruppo, per quella cosa, per quella band, per quella canzone probabilmente ci vai a morire. E far parte di un movimento giovanile, soprattutto in quell'epoca, significava soprattutto questo. Noi eravamo assolutamente all'interno di quello che definiamo appunto qualcosa di decadente, ma in fase di totale decadimento, almeno per come la vedevo il sottoscritto, ed era quello che appunto era il movimento del gothic rock. Quindi per me il 1990 significava da una parte essere ovviamente attratto da quelle produzioni scure, dall'altra parte però iniziare pian pianino con molta curiosità a essere stuzzicato, solleticato, anche perché i colleghi in radio all'epoca proponevano altre cose, a iniziare ad allargare un po' le orecchie, ascoltare altro e lasciarsi tentare. Questa tentazione, che però era una tentazione molto grave per chi apparteneva a un movimento così schierato come quello oscuro, perché ovviamente diffondeva la musica anche da dietro una console, quindi metteva in piedi delle serate dove il tema musicale era il dark wave e dintorni, e iniziare a appoggiare pian pianino sonorità che iniziavano ad evolversi, a venire fuori, come poteva essere quella dei Primal Scream, aveva sicuramente una valenza non indifferente. Quindi per il sottoscritto l'estate del 90 è probabilmente l'inizio di una lenta e travagliata fase di distacco da quello che si era fino a qualche tempo prima a quello che saremmo poi diventati dopo e che probabilmente siamo ancora oggi, cioè persone appassionate di musica che si lasciano inevitabilmente tentare dai cambiamenti e che non si schierano, perché probabilmente ci siamo resi conto che lo schierarsi spesso e volentieri, almeno nella musica, non serve e ti dà la possibilità, anzi ti crea a volte un danno, cioè l'impossibilità di vivere determinati fenomeni mentre questi accadono. Abbiamo deciso in quel momento, proprio a cavallo tra il 90 e il 91, poi magari vi saprò dire anche quando, perché successe proprio nel 1991, che la musica andava vissuta nel momento in cui accadeva. Quindi la musica viene vissuta in quanto sensazioni, non in quanto schierarsi, non si è tifosi di una squadra di calcio. Si ascolta la musica, se la musica ti dà determinate sensazioni, bene; se la musica quelle sensazioni non te le dà, vorrà dire che forse è arrivato il momento di girare pagine. Non per questo sarai meno alternativo di un altro che invece vive di un riflesso di qualcosa che è morto, che ha smesso di dire qualcosa di importante già da anni. Quindi questa è la vera essenza dell'ascoltare dell'apprezzare musica che noi definiamo non convenzionale. Detto questo, il 1990 rappresentava quindi un travaglio. Da dove si partiva? Ve lo faccio capire immediatamente.
Ascoltando Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
Thank you.
Bene, questo era lo stato dell'arte e ce lo stiamo raccontando. Estate 1990, partivamo da qua, partivamo da due dei dischi forse più influenti nella storia del rock internazionale, o perlomeno nella storia della New Wave, ecco, mettiamola così, perché sennò poi andremo a toccare altri territori a cui voglio arrivare poi con una certa quale naturalezza. Beh, uno era sicuramente quello dei Sisters of Mercy, che hanno raccontato sulla finire degli anni Ottanta forse il meglio di un modo di far musica, di pensare la musica, arrivando a Vision Things, che secondo me è il loro ultimo album da considerare tale, perché erano già l'ombra di se stessi, con questo singolo More, che riascoltato oggi effettivamente mi fa una certa sensazione. Probabilmente non è la canzone loro più bella, ne hanno fatte di molto più belle, ma per ascoltarle dovremmo aspettare di usufruire del gettone che ci regalerebbe altri 5 anni indietro nel tempo, quindi andando a toccare il 1985. Io sto raccontando il 90, e quindi di alcune cose vedremo forse la parte più decadente, la parte più declinante, mentre invece di altre ne vedremo probabilmente la parte che inizierà a farsi avanti e ci farà capire la potenza, la dirompenza della novità e del cambiare pensiero e modo di concepire, far musica, lo spirito, l'atmosfera e quant'altro. Talmente forti che anche a chilometri e chilometri di distanza persone come sottoscritto, molto dentro un fenomeno, pian pianino iniziano a uscirne fuori e ad ascoltare altro, rapite quasi dalla magia di nuovi modi di pensare e di concepire la musica. More dei Sisters of Mercy credo che sia comunque uno dei momenti più interessanti del 90 per quel che concerne l'aspetto forse più gothic rock del termine. Era stato preceduto da un'altra canzone che secondo me è un colosso, anche se lì siamo in altri territori, però anche allo stesso tempo pertinenti. Violator è forse uno dei dischi più di successo dei Depeche Mode, che nel 1990 erano ancora in quattro, pubblicavano Violator appunto, e abbiamo ascoltato World in My Eyes. Questo ci fa capire quindi lo stato dell'arte, da dove ci stiamo muovendo, e oggi io ho voluto dividere questo mio viaggio a ritroso nel tempo per raccontarvi il 1990 in tre momenti fondamentali: da dove eravamo, quindi cosa ascoltavamo, cosa iniziò a venire fuori a tal punto così dirompente, a tal punto che ci fece accorgere che qualcos'altro stava accadendo, e poi la settimana prossima vi farò ascoltare dove siamo arrivati nel giro di pochi mesi e come effettivamente la produzione musicale di quell'epoca era davvero molto articolata, con una grande capacità di sovvertire gli stilemi e i modi di far musica. Pensate che nello stesso momento, in quell'epoca, conviveva da una parte quest'anima decadente che identificherei come anima New Wave, dall'altra parte stava per nascere il Manchester Rave On, ossia quel modo di far musica, di coniugare elettronica e rock, che poi a Manchester sfociò in fenomeni come gli Happy Mondays o gli stessi Primal Scream che abbiamo ascoltato proprio come elemento di rottura. E dall'altra parte dell'oceano invece tutta una serie di band che iniziavano a imbracciare le chitarre e a utilizzarle per fare rumore, tanto rumore, tantissimo rumore, che poi porterà ad altre cose. Questo era il 1990 e noi questi momenti faremo in modo di viverli tutti, ma oggi vivremo soprattutto lo stato attuale, cioè vivremo esattamente come eravamo in quel momento lì. Lo abbiamo visto eravamo rapiti ovviamente dai Depeche Mode, dai Sisters of Mercy e perché no anche dai Mission.
Kingdom come with faith. Yeah.
Church of No Return, una chiesa senza ritorno, stava proprio di viaggio senza speranza. Ma questi erano i maestri del nichilismo più totale, gli americani Christian Death, in una delle loro tante innumerevoli trasformazioni di formazione ci hanno abituati a cambiare continuamente nel tempo, ma credo che quella del 1990, forse già senza Rods Williams, fosse probabilmente quella più stabile come formazione, con Gitan Demon e Valor alla voce. Church of No Return uscì in versione singolo proprio nel 1990 e ci racconta di un'epoca in cui il sogno, la frontiera, insomma, era quello di andarsene a Londra, andare a Londra e vivere lì, il tuo essere comunque diverso, il tuo amare un certo tipo di musica, che poi essa poteva essere questa o magari avrebbe potuto essere qualcosa di nuovo che stava venendo fuori, qualcosa che aveva affondava le proprie radici nell'elettronica e affondava le proprie radici nella techno che stava venendo fuori, insomma in tante nuove influenze che arrivavano e che chi ovviamente si recava fuori dal suolo patrio poteva ovviamente accusare o perlomeno sentire in maniera molto forte. Certamente nei clubs di un certo livello questa canzone, così come quella che abbiamo ascoltato all'inizio, Sisters of Mercy, ma gli stessi Mission con Kingdom Come nella sua versione Forever and Again, erano dei momenti di grande passione e di grande danza, che si ballavano da impazzire anche dalle nostre parti. Devo dire che nelle serate, nelle feste che si organizzavano, devo dire che questa era musica che, per chi ascoltava un certo tipo di suoni, rappresentava probabilmente un grande momento di rottura. Ricordate sempre da dove stiamo partendo. Stiamo partendo dal siamo a Catania nell'estate del 1990. Quello che definiamo rock non ha nulla a che spartire con i suoni che ascoltiamo quest'oggi. Io vi sto raccontando probabilmente la parte tra virgolette più alternativa di quel momento, che però era già un momento di grande fortuna, perché la musica che tutti ascoltavano era il rockettino, ve l'ho detto all'inizio del programma, della radio, ed era già veramente un momento di grande fortuna. Nessuno lo sapeva però, perché da lì a breve tutto sarebbe stato spazzato via dalla logica dei network, della musica commerciale, della musica senza nessun contenuto dietro. E in quel momento lì invece noi si viveva tutti quanti dentro una grande bolla di grande fortuna, e all'interno di questa fortuna navigavano anche Little Nemo, per esempio, perché no? 1990.
So late, God.
Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
In FM. More than music.
They can't took me from
La pietà è uno degli argomenti principali di quell'epoca. I Sisters of Mercy, The Mercy Seat, come cantava Nick Cave in questa canzone malatissima, esattamente come lui lo era nel 1990, all'apice di un periodo di nichilismo totale in cui credo che forse abbia davvero toccato il fondo con l'utilizzo delle droghe, di quanto di più ovviamente tra virgolette nocivo si potesse assumere a quel tempo. Un Nick Cave probabilmente in uno dei suoi momenti di grande estasi creativa regalò un disco splendido proprio nel 1990, ma il 1990 fu un'epoca in cui in tanti ci regalarono dei dischi memorabili e l'abbiamo ascoltato, come per esempio il buon Peter Murphy che è lasciati i Bauhaus, che oggi peraltro ha riformato da qualche tempo, credo che abbia pubblicato il suo disco da solista più bello, quel Deep, pubblicato nel 1990, che conteneva la Cuts You Up che vi ho fatto ascoltare prima di Nick Cave, mentre invece ancora prima i Little Nemo, oscuri e poco conosciuti, destinati a essere rivalutati con grande entusiasmo da parte degli ascoltatori, da parte degli appassionati, molti anni dopo, identificati come una delle band di Cold Wave. Con il termine Cold Wave si definiva quella New Wave prodotta in Francia da formazioni francesi che però si ispiravano ai suoni delle band New Wave britanniche, difficilissime da reperire, i vinili, i CD, insomma tutto quanto quello che riguardava questo filone. Io vi ho fatto solamente ascoltare una canzone di una formazione, ma ce ne sono davvero tante che suonavano roba che definiamo appunto cold wave. Little Nemo da Turquoise Fields del 1990 vi ha fatto ascoltare L'Heure d'Hiver. Ma vorrei anche un attimino rispiegare, per chi magari si fosse messo in ascolto solamente adesso, che cosa sta facendo Rumori in FM. Rumori in FM da qualche settimana, anzi dalla prima settimana del mese di giugno fino all'ultima puntata prima delle vacanze, che sarà la settimana prossima, e se non erro sarà il 19 luglio, ha deciso di tornare indietro nel tempo in trasmissioni che di 5 anni in 5 anni indietro nel tempo raccontano la musica di quel momento. Quindi noi siamo partiti dall'estate del 2010 per arrivare all'estate del 2005, del 2000, del 1995 e adesso del 1990, con l'unica differenza che sia per il 1995 che per il 1990 una puntata sola non è bastata, ma ne sono servite due per il 95 e altrettante per il 1990, che per il sottoscritto rappresenta una, come ho detto poc'anzi, una forte epoca di cambiamento, partito da una base di suoni e di passione, di attitudine, insomma di forte attrazione verso tutto ciò che era New Wave, Dark Wave e dintorni. Inizia pian pianino a allargare lo sguardo verso altre espressioni musicali che si stavano facendo avanti, e pian piano si ha un cambiamento come pochi se ne hanno probabilmente quando si ascolta musica, a meno che, voglio dire, non si sia degli ascoltatori, come dire, generalizzati, allora in quel caso ascolti tutto, non te ne frega di niente. Ma per chi ascolta musica in un certo modo, difficile è cambiare così radicalmente come effettivamente è successo al sottoscritto in quell'epoca, e ovviamente come a tanti altri, perché quello fu un momento in cui davvero la musica cambiò con una sterzata davvero rapidissima. Nella prima fase vi sto raccontando lo stato dell'arte, esattamente come eravamo nel 1990 e da cosa quindi si stava partendo, per esempio, tra le tante altre cose, anche da questi signori che abbiamo amato davvero tanto 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 tanto.
musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Radio Zambù, FM 101, in collaborazione con il gruppo Radio Amore.
Radio Zambù.
Pubblicità.
Skank & Nancy in concerto. La magia di un evento unico per il Sud Italia. Martedì 13 luglio al Teatro Antico di Taormina. Nello splendido scenario del Teatro Antico, la mitica band con l'ineguagliabile voce di Skin per un imperdibile appuntamento. Martedì 13 luglio, Skank & Nancy in concerto. È un'organizzazione Giuseppe Rapisarda Management. Infoline 899 130 51 e www.jgangels.it.
Da quest'anno, per iscriversi al primo anno di tutti i corsi di laurea con sede a Catania, è necessario sostenere una prova d'ammissione. I test di selezione sono obbligatori per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che dall'anno accademico 2010-2011 sono tutti a numero programmato. La domanda per partecipare va presentata online, collegandosi al portale studenti, dal 7 luglio fino al 5 agosto 2010. Le prove di ammissione si terranno nel complesso fieristico delle Ciminiere a Catania in Viale Africa dal 1 al 15 settembre prossimo. Tutte le informazioni sui corsi, le modalità di preiscrizione, il calendario delle prove sono riportati nel bando unico d'Ateneo pubblicato sul sito dell'Università di Catania all'indirizzo www.unict.it.
Per la tua pubblicità chiama Studio 99, la concessionaria di pubblicità specializzata in radio di successo. Telefona allo 095 91 59 58.
Radio Zamù.
Rumori in FM. More than music. In FM, more than music.
Mm-hmm.
15 minuti dopo le 20, rumori in FM. Quest'oggi è il 12 luglio 1990, in questo nostro speciale estate, 20 anni in 6 puntate, abbiamo dovuto ridurre da 30 a 20 perché non avremmo avuto il tempo. Stiamo raccontando il 1990 così come si presentava prima che la musica iniziasse a cambiare, o perlomeno prima che iniziasse a venire fuori determinate produzioni che pian pianino iniziarono a farsi largo, e devo dire che per esempio quella dei Cranes che abbiamo appena ascoltato era forse uno dei primi momenti in cui alcuni stilemi venivano messi in discussione. I Cranes sono sempre stati, c'è stata davvero all'epoca una gara, non si sapeva chi è che se li doveva mettere dentro, cioè erano gotici, erano new wave, erano dark, oppure erano shoegaze, anche se il termine shoegaze all'epoca ancora non era stato coniato, ma erano guitar, perché effettivamente se ci avete fatto caso è un momento piuttosto strano. La struttura del brano è chiaramente new wave, anche l'atmosfera è molto cupa, molto molto da cripta, mentre invece l'utilizzo delle chitarre è assolutamente innovativo, è quasi qualcosa davvero di nuovo che sta iniziando a farsi strada in maniera sempre più pressante, anche se poi si scoprirà che un certo tipo di musica già dalla metà degli anni 80 sta venendo avanti ed erano i cosiddetti figli degli Smiths, cioè i prodromi della new wave, che poi pian pianino iniziarono ad aumentare il volume delle chitarre, delle saturazioni del feedback, per poi approdare a quello che sarebbe stato definito appunto il movimento shoegaze, che nel 90 ha sicuramente la sua totale consacrazione, anche perché prima era ovviamente oscurato dalle produzioni new wave che catturavano l'attenzione da parte dei media. Poi dal 90 in poi i media inizieranno a distrarsi da questo fenomeno che era via via sempre più decadente per concentrarsi su altro. I Cranes vengono fuori in un momento molto strano, perché appunto era un momento in cui non si sapeva dove andarli ad ascrivere, e ho sempre avuto difficoltà anch'io, pur amandoli, e li considero come una delle più grandi band della fine degli anni 80 e dei primi 90. Inescapable fu uno dei loro primi singoli, pubblicato nel 1990 per conto di un'etichetta discografica che poi da lì a breve fallirà, la Dedicated Records. Durerà un paio d'anni, ci regalerà un po' di cose splendide, poi andrà a scemare, e così i primi singoli dei Cranes rimarranno oggetto di collezione per i cultori del genere e per i collezionisti. Inescapable quindi per Cranes faceva seguito a quella splendida saltarello dei Dead Can Dance che troviamo all'interno di Aeon, album del 1990 per Brendan Perry e Lisa Gerrard. Brendan Perry peraltro ancora oggi sulla cresta dell'onda con il suo ultimo album pubblicato non più tardi di qualche settimana fa, disco bellissimo, ma avremo tempo per ascoltarlo al rientro dalle nostre vacanze. E ancora prima, altra grande chicca, ristampati su CD nel frattempo, stiamo parlando dei Four Against, anch'essi si sono rimessi insieme qualche anno fa, ma questo è il disco che a mio giudizio è il più bello della loro discografia, dato 1990, si chiama December, e da quello vi ho fatto ascoltare Sabres, che ha una capacità di aggredire l'ascoltatore, di attaccarlo proprio, di riempirlo di suono, di musica, di energia, una canzone che ancora oggi ascolto con infinito piacere. Nel frattempo vi ricordo che questo è Rumori in FM, noi stiamo insieme sino alle 21 e a questo punto il nostro viaggio pian pianino inizia a svoltare, sentiremo che la musica molto lentamente inizierà a cambiare e ci porterà automaticamente su altri lidi, ma siamo sempre nell'estate del 1990.
ascoltando Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
Just
Io direi che la velocità e soprattutto la capacità di colpirti con questo ritmo che, attenzione, fa sicuramente capire tante cose. Il tempo ha un effetto fondamentale, quello di rendere più vicine le sfumature. È come se tu ovviamente guardi una cosa dall'alto, più ti allontani più ti sembra piccola. Però è ovvio che se tu entri nel merito, inizi a zoomare, a zoomare, a zoomare, magari qualcosa che è strettamente collegata o connessa, vicina, inizierai a percepirne i contorni e quindi anche le differenze. Quindi una zoomata più attenta verso quello che succeda, che succede in quel momento, nel 90 e ai suoni degli anni 90, ti farebbe sicuramente capire che c'è una bella differenza tra i Darling Buds che abbiamo appena ascoltato e i Cranes, piuttosto che Nick Cave o Peter Murphy. Ovviamente più tu ti allontani e inizi a guardare le cose dall'alto, più ovviamente tutto finisce più o meno nello stesso calderone. Ma negli anni 90 c'era una bella differenza tra lo schierarsi rispetto ai suoni che hanno popolato la prima parte di questa nostra trasmissione rispetto a quelli che popoleranno la seconda parte, che è già partita sostanzialmente. Questa ovviamente è la fase della transizione. Vi racconto adesso gli anni 90 che transitarono e che diedero visibilità e misero in evidenza altri modi di pensare, concepire e far musica, che sicuramente poi soppianteranno i primi e diventeranno poi ciò che sarà mainstream negli anni a venire, in maniera sempre più marcata. Ed è così quindi che i Darling Buds nel 1988 con Shame on You si guadagnarono il posto nelle copertine e venivano considerati come una delle band emergenti. Il suono sicuramente giovanile, e la prima cosa che risalta all'orecchio è l'allegria, un utilizzo sicuramente più sbarazzino e più presente delle chitarre, è proprio una struttura di canzone che è completamente cambiata. Il basso non è più in prima linea, la voce diventa una voce quasi sottomessa rispetto al volume delle chitarre, comunque sognante, molto molto più bassa rispetto al resto degli strumenti, la batteria quasi d'accompagnamento e le chitarre stanno dovunque. Nel caso dei Darling Buds, questo esempio, questo momento è sicuramente ancora non molto marcato, ma ci saranno dei gruppi e pian pianino li andremo a scoprire, ci faranno compagnia ora sino alla puntata della settimana prossima, che ci faranno capire come le chitarre pian piano prenderanno il sopravvento su tutto il resto e il flanger verrà sostituito. Il flanger, effetto che si usa alla chitarra per renderla più liquida, verrà sostituito con il fuzz piuttosto che con il distorsore, addirittura più distorsori e amplificatori valvolari, come se piovesse. Shame on You, prima ancora i Kitchens of Distinctions, che furono una delle prime cose che iniziai ad ascoltare quando mi accorgevo che qualcosa intorno stava accadendo e ne stavo perdendo il controllo, avevo bisogno di ascoltare cose nuove per capire perché in tanti erano distratti da altra musica. Una tra le prime cose che ascoltai fu proprio He Holds Her, In It's Her, estratto da Strange Free World, album del 1990 per i britannici Kitchens of Distinction. E sicuramente fu una cosa molto semplice accostarsi invece ai Cocteau Twins, che cambiarono senza che nessuno quasi se ne accorgesse. Del resto, Elizabeth Fraser e Robin Guthrie già pian pianino ci avevano abituato a un suono che cambiava. Loro le chitarre, Robin Guthrie in particolar modo, le chitarre già le teneva in distorsione dagli anni precedenti, anzi forse i Cocteau Twins furono tra i primi ad abbandonare certi stilemi di gothic rock, di new wave, per avvicinarsi ad altri territori già dal 1988 con Bluebell Knoll. Nello specifico vi ho fatto ascoltare Heaven or Las Vegas, che è un disco che significa tanto non solo nella discografia dei Cocteau Twins, ma anche nell'evoluzione dei suoni del tempo. Pensate che i Cocteau Twins sostituiscono una copertina in bianco e nero, che era quasi sempre stata in bianco e nero, comunque con immagini con colori molto scuri, con una copertina a colori con un blu e un rosso fuoco. E la prima immagine che si ha è molto simile peraltro a Loveless dei My Bloody Valentine. La prima immagine che si ha è di qualcosa di molto caldo, di molto corposo, come del resto il disco dei Cocteau Twins del 1990, Heaven or Las Vegas, da cui appunto vi ho fatto ascoltare la traccia che dà il titolo direttamente al disco. E quindi pian pianino stiamo svoltando, ci stiamo addentrando verso qualcos'altro che però è sempre estate del 90 e forse ci avvicina un po' più a quello che avevamo definito all'inizio di questa nostra trasmissione, di quel rocchettino che tanto andava in città all'epoca e che, ahimè, mannaggia la miseria, era davvero un momento di grande grazia e, perché no, forse irripetibile.
Rumorin FM, More Than Music. Rumorin FM, More Than Music.
A girl who doesn't know I exist. Sono innamorato di una ragazza che non sa che nemmeno io, che non sa che io esisto praticamente. Conosce nemmeno la mia esistenza. Il, secondo me, è uno degli apici della sfiga, no? Cioè, il massimo del nerd. Secondo me gli Another Sunny Day incidevano per la Sarah Records, che all'epoca venne etichettata proprio come l'etichetta dei nerds, no? Di questi mutandati che stavano a casa con gli occhiali, molto intellettuali, un po' l'indie snob, diciamo, l'indie snob sfigato, però. E quindi sono idee, peraltro sfortunati, poveretti, perché comunque erano molto bravi. Chiaramente si capisce al volo la matrice smiziana della loro musica, attingono a piene mani da quell'universo. Un universo che, come vi dicevo fino a qualche minuto fa, era stato sotterraneo sino a un certo punto, sino alle soglie della metà del 1990, poi improvvisamente viene fuori tutto in una volta a causa della decadenza dell'altro fenomeno. E quindi noi quest'oggi stiamo proprio raccontando questo momento di grande transizione. Abbiamo avuto una prima parte dedicata alla new wave, al dark wave e comunque a quel tipo di sonorità, ma abbiamo anche detto più e più volte che era in una fase calante di grande decadenza e che pian piano stava venendo fuori altri suoni, altri ambienti musicali, tra cui quello degli Another Sunny Day con I'm in love with a girl who doesn't know I exist, ma anche quello dei Charlatans, che sono una delle mie band preferite del tempo. Peraltro questa trasmissione casca proprio a fagiolo, perché qualche settimana fa è stato ristampato in occasione del 20° anniversario della sua pubblicazione l'album d'esordio dei Charlatans, ossia Some Friendly in limited edition, da cui vi ho fatto ascoltare The Only One I Know, però la versione della BBC Session era un po' particolare. I Charlatans avevano una loro peculiarità ben precisa: piuttosto che diciamo calcare la mano sulle chitarre, riportarono sul palco l'utilizzo della tastiera, ma non una tastiera qualunque. Parliamo di un organo Hammond. L'organo Hammond è un organo molto particolare, con una meccanica molto, molto diversa rispetto ai sintetizzatori, perché se non sbaglio ha pochi componenti elettronici dentro e tanta meccanica, tant'è vero che un organo Hammond normalmente pesa davvero una tombola. E loro andavano in giro e in tournée con questo piano Hammond bellissimo, molto vintage, e sarà sicuramente l'elemento che renderà davvero diverso il loro suono, diverso da quello di tutte quante le altre band. Tant'è vero che se proprio vogliamo identificare una band con il piglio psichedelico, sicuramente i Charlatans sono quelli che meglio interpretano questo tipo di attitudine. La copertina del loro disco d'esordio era bellissima anche in questo caso, abbiamo detto, ma l'abbiamo detto sia per nel caso dei Cocteau Twins, ma molte delle copertine del tempo inizieranno a cambiare anche i colori: rosso, tanto blu, tanto arancione, colori fortissimi, molto caldi, proprio a testimonianza di un suono che era cambiato, di un'attitudine che non era più più quella di prima, non era più quella della prima parte degli oscuri anni 80, ma che pian piano si stava aprendo ai colori e, perché no, anche all'utilizzo di sostanze particolari che comunque aprivano nuovi universi caleidoscopici nella mente dei musicisti, e proprio per questo motivo davano a tutti la possibilità di avere altre visioni musicali. Beh, del resto sappiamo che la musica è sempre stata in stretta connessione con l'utilizzo di sostanze, chiamiamole dopanti, mentre ancora prima, altra formazione grandiosa del tempo, io spreco gli aggettivi questa sera, ma perché siamo davvero alle prese con dischi che hanno segnato epoche e che ancora oggi sono davvero quanto di più valido e rappresentativo ci possa essere per raccontare un'epoca. House of Love, la cosa strana degli House of Love è che chiamavano con il loro nome tutti gli album. In realtà questo è il secondo album degli House of Love, pubblicato nel 1990 con I Don't Know Why I Love You. Anche in questo caso House of Love, come del resto i Charlatans, era una classica band che iniziò con i singoli. Attenzione, gli stessi Charlatans di Only One I Know non è del 1990, ma fu originariamente pubblicata in versione 12 pollici su vinile nel 1989, e così la stessa cosa per I Don't Know Why I Love You. Poi venivano raccolte nell'album e l'album veniva pubblicato subito dopo, ma in realtà tra il singolo e l'album mediamente ci stanno sempre circa 6 mesi, che comunque servivano alla band. Il singolo serviva sempre alla band per creare, da un lato per esordire e per capire un attimino se la band poteva eventualmente avere i numeri per sfondare. Ricordatevi che non c'era internet e quindi l'esordio discografico era un vero e proprio esordio, cioè non potevi provare prima senza niente, e quindi era il primo supporto che si andava a produrre, anche perché costava meno, ci andavano solo 3 canzoni, si capiva subito la band di che pasta era fatta. Dopodiché arrivava l'album, e l'album ovviamente includeva normalmente i singoli più una serie di brani inediti. Quindi House of Love, come anche Charlatans, appartengono sicuramente a quell'epoca. Ma vi avevo anche detto che quell'epoca non è un'epoca fatta solo di chitarre, ma è un'epoca dove inizia anche un certo quale contaminazione che parte e che poi arriverà al punto da cui noi abbiamo iniziato questa sera, cioè a quella Loaded dei Primal Scream, che riprendono un campione di un brano dei Rolling Stones e lo trasformano in una canzone. Ma già dalla fine degli anni 80 c'erano una serie di musicisti che iniziavano a smanettare sui synth e iniziavano a coniugare il synth con elementi di rock.
I'm sick and tired of hearing about all of the radicals and the perverts and the liberals and the leftists and the communists coming out of the closets. It's time for God's people to come out of the closets, out of the churches, and change America. We must do it.
We are reaching tens of millions of people every day.
Down, should I sing untrue to thee? But creation is blind. mythical asshole.
Rumor in FM, more than music.
Io l'ho sempre detto che condurre una trasmissione radiofonica è un po' come raccontare se stessi, è come aprire un pezzo della storia della vostra vita e renderla comunque, metterla in condivisione con chi eventualmente vi sta ad ascoltare. E noi, arrivati alla fine di questo nostro viaggio, effettivamente questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo davvero raccontato come il sottoscritto, quindi come abbiamo vissuto un momento, un certo momento della storia della musica, forse più intenso di altri, forse più denso di cambiamenti. E queste ultime tre canzoni rappresentano, come dire, lo scopriremo nella prossima puntata, perché abbiamo messo in tre canzoni diverse, ho voluto selezionare questi tre brani per poter lasciare tre fili pendenti a cui potermi riallacciare nella prossima trasmissione, che sarà tra le altre cose la trasmissione di chiusura prima delle vacanze estive, ma che sarà la trasmissione che chiuderà questo ciclo di retrospettive quinquennali che hanno reso necessarie per due distinti momenti il ricorso addirittura a due trasmissioni e non ad una, cioè quella del 1995 e soprattutto quella di questo 1990. Bene, io direi che dopo due ore di viaggio andare a pensare oggi, dopo aver avuto un excursus musicale di questo tipo, che forse c'è una gran bella differenza tra i Pixies e Sisters of Mercy o i Depeche Mode piuttosto che i Chapter House o Peter Murphy e gli Another Sunny Day e i Charlatans. Esiste una gran bella differenza. Andare a mettere insieme queste cose è come andare a fare un vero e proprio frullatone. Il frullatone si fa quando ci si alza, ci si allontana tanto dal momento in cui sono avvenuti determinati cambiamenti, un po' come in tutte le cose, ti allontani e inizi a ricordare sempre meno. Invece, secondo me, la cura dei dettagli e avere sempre in mente chiaro quello che è successo probabilmente ti aiuta a ricordare quante più cose possibili. E siccome a noi piace avere chiaro ogni singolo momento nella storia della musica che abbiamo avuto la fortuna di vivere, e ci è piaciuto proprio per questo impostare questo viaggio. E allora le ultime tre canzoni, che rappresentano quindi il rimando alla puntata prossima, rappresentano tre distinti momenti. I Pixies nel 1989 sbarcano in Europa. Pensate, i Pixies diventano famosi in Europa e saranno strafamosi in Europa, e forse mai riusciranno a sfondare nella storia della loro carriera in America così come hanno sfondato in Europa, e con una grandissima velocità. Arrivano con Doolittle, il 1990 è l'anno in cui in pratica non riescono forse a ripetere se stessi, perché comunque un disco come Doolittle, che poi è il seguito di Surfer Rosa, sono dischi assolutamente inarrivabili, e pubblicano Bossa Nova, da cui vi ho fatto ascoltare Is She Weird, ed è l'unica canzone di una band americana, a parte i Four Against, ma che comunque suonavano davvero molto inglesi, in un'intera playlist fatta di band britanniche. Questa testimonianza è il fatto che anche noi in quell'epoca, in quel momento, iniziamo a guardare al di là della Gran Bretagna, e prima consideravamo come l'unico posto da cui potesse venire fuori un certo tipo di musica che ci piaceva. Ma già dall'89 i Pixies ci avevano colpito, anche se però devo dire che i Pixies forse sono la più europea tra le band americane che siano mai sbarcate in Europa, e forse proprio per questo motivo in Europa ebbero questo grande successo. E ai Pixies si collegherà tutto un filone che poi andremo ad approfondire settimana entrante. Ancor prima invece i Chapter House venivano da Reading. Perché ho scelto i Chapter House, per esempio, e non i My Bloody Valentine, che forse erano l'elemento, il gruppo più simbolico? Ci arriveremo la settimana prossima. Perché i Chapter House sono stati i primi che ho avuto modo di ascoltare e di apprezzare, che coniugavano l'utilizzo della chitarra e di un tessuto molto noise con dei ritmi praticamente danzerecci. E Falling Down è uno di quei brani che ti fa capire proprio questo. E loro venivano da Reading e esordiscono proprio nel 1990 con questo singolo. Il loro apice di successo lo avranno nel 91, ma nel 90, nella seconda parte del 90, si parlerà solo di Chapter House insieme ad altre formazioni. E ancora prima invece gli Shaman. Chi erano gli Shaman? Che insieme ai Populate Itself e ai Carter di Unstoppable Sex Machine erano formazioni che mettevano insieme elettronica, rock e brani assolutamente ballabili, come questa Jesus Loves America, che in realtà è datata 1988, ma che per un po' di anni fu davvero il tormentone di tutti i dance floor britannici in tutte le parti della terra d'Albione e anche in Europa. Gli Shaman insieme ai Populate Itself erano davvero quanto di più ascoltato, ed erano probabilmente coloro che aprirono le porte verso quello che poi verrà chiamato Madchester Rave On, il movimento che veniva da Manchester e che metteva insieme elettronica da un lato e rock, fascinazioni rock, elementi di new wave, insomma una sorta di 24 hour party people, giusto per reali, per rendervi un poco l'idea. E noi, miei cari, siamo arrivati al termine. Abbiamo un'ultima canzone che ci fa letteralmente sforare, ma tanto il problema non si pone, ce lo possiamo più o meno forse permettere, spero di sì. Io nel frattempo vi ringrazio per aver ascoltato questo ennesimo appuntamento di Rumori in FM, che tornerà per l'ultima puntata prima delle vacanze, lunedì prossimo 19 luglio, puntualissima dalle 19 alle 21 dalle frequenze di Radio Zammu. Questa trasmissione, così come tutte quante le altre, ve la potrete prelevare in download gratuito presso www.rumori.net, che è il portale a cui Rumori in FM fa sempre riferimento. Accedete liberamente, troverete anche recensioni, troverete recensioni di film, recensioni di album, troverete un ampio e dettagliato servizio novità curato con passione da chi la musica la segue con grande dovizia di particolari, e allo stesso tempo troverete anche le informazioni su quelli che sono i DJ set che Rumori Sound System, di cui il sottoscritto fa parte, organizza anche per questa estate del 2010, che ci vede resident presso i Mercati Generali tutti i sabati sera all'interno di Bananas Republic. E a tal proposito vi ricordo che sabato prossimo 17 luglio si esibirà sul palco dei Mercati Generali Marta sui tubi, e poi a seguire ci sarà il Bananas Republic DJ set con Rumori Sound System e altri ospiti. Mentre invece per chi è memore e nostalgico dei fasti di quello che una volta era la Vela, accanto alla Vela c'è una terrazza molto bella, molto panoramica, a cui vi invitiamo, già lo dico già da adesso, giovedì 22 luglio per un Lunatic Rock party in soluzione unica. Non ce ne saranno altre, almeno così è scritto nelle stelle. Ci sarà la luna, ci sarà tanta bella musica, ma soprattutto ci sarà Rumori Sound System in una intera nottata da dedicare ad ascolti a suoni indie, wave e dintorni. Vi voglio lasciare con un ultimo brano, giusto per mettere il cappello sul 90, che per me comunque ha una certa quale valenza, e giusto per chiudere, come dire, un pezzo della mia vita fatta di ascolti musicali, per poi aprirne una seconda parte nella prossima trasmissione. E ricorre quest'anno il ventennale della pubblicazione di Disintegration dei Cure, e mi sembra ovviamente l'occasione migliore per poter chiudere con un brano estratto dalla deluxe version, perché i Cure hanno ristampato Disintegration in versione triplo CD, pensate, rimasterizzata, si sente molto meglio dell'album originale, di cui ne abbiamo già 47 copie, ma questo non importa, quando sono i Cure non esistono mai limiti al collezionismo più sfrenato. Disintegration è il CD1, poi c'è un CD2 con tutta una serie di rarità, tra cui anche versioni strumentali di brani dei Cure che poi finirono all'interno di Disintegration. E il terzo disco è Entreat, che era un album che i Cure pubblicarono nel 1990, proprio nel maggio del 90, era la registrazione della tournée che presentava Disintegration, e che toccò anche Londra, la Wembley Arena, se non ricordo male il 29 e il 30 luglio del 1989. Loro registrarono tutto il concerto, poi presero 8 brani e fecero un disco che venne fuori a tiratura limitatissima su vinile e andò davvero immediatamente sold out con valutazioni folli. Poi qualche anno dopo uscì il CD. Adesso hanno deciso di inserire finalmente all'interno di Disintegration In Treat Blues, cioè un estratto, sono 12 brani. Pensate, il concerto della Wembley Arena durò oltre 3 ore, anzi sfiorò quasi le 4 ore, quindi l'estratto di 12 canzoni di In Treat Blues è semplicemente una piccolissima parte. Perché so tutte quante queste cose? Beh, perché il 29 luglio del 1999 alla Wembley Arena c'ero pure io. Vi lascio con Disintegration dal vivo, estratta ovviamente da Disintegration dei Cure. Rumori in FM per questa sera finisce qui, è stato molto bello viaggiare insieme a voi, il viaggio nostro finisce qua, grazie, bye!
Rumori. Avete ascoltato Rumori in FM. Musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali. Rumori in FM.